Qui Radio Maria. Trasmettiamo il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di Padre Giacomo Perego.
Cari ascoltatori, un saluto a tutti voi dalla comunità paolina di Cinisello Balsamo, la mia comunità da cui trasmetto anche questa sera. Continuiamo il nostro percorso tra le righe e tra le pagine del Vangelo di Marco, un Vangelo che insieme vogliamo incontrare perché possa plasmare la nostra vita, possa plasmare la nostra esistenza. Siamo arrivati al capitolo 9 e questa sera toccheremo un aspetto particolare dell'identità del discepolo. Vedremo come l'identità del discepolo si coniuga attorno a due verbi, il verbo uscire e il verbo scendere. Ma lo vedremo a diretto contatto con la parola di Dio di oggi. Vi invito quindi a aprire le vostre Bibbie per chi è nella possibilità di farlo, di aprire i testi al capitolo 9 del Vangelo di Marco, di cui questa sera commenteremo insieme i versetti che vanno dal 30 al 50, dal 30 fino alla fine del capitolo. Questa pagina marciana, lo vedremo, sarà scandita in tre momenti che corrispondono a tre soste di Gesù con i discepoli. Faccio un attimo la cornice della scena. Ricordate, la volta scorsa ci siamo confrontati con Gesù subito dopo la scena della trasfigurazione, subito dopo la discesa dal monte della trasfigurazione. Gesù e i discepoli erano stati confrontati con il mistero di un indemoniato, di un posseduto da uno spirito immondo. I discepoli non erano stati in grado di guarirlo, mentre Gesù, sceso con i tre dal monte, riesce subito a guarire questa persona e a spiegare ai discepoli che c'è una specie di demoni che non è possibile cacciare se non con la preghiera. Bene, subito dopo questo episodio si svolge quello che andiamo ora leggendo e ascoltando. Cominciamo ad ascoltare la prima scena, vale a dire i versetti dal 30 al 32. Usciti di là, attraversavano la Galilea e non voleva che alcuno lo sapesse. Ammaestrava infatti i suoi discepoli dicendo loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni, risorgerà. Essi non capivano quel discorso, ma avevano timore di chiedergli spiegazioni. Ecco la prima scena del testo su cui ci soffermiamo questa sera. Dopo la guarigione dall'esorcismo, Marco ci dice che il gruppo dei dodici insieme al loro maestro escono di là. E qua è il primo verbo. È un verbo che l'Evangelista Marco utilizza spesso, il verbo uscire, che è un elemento chiave della vita del discepolo. Il discepolo è colui che, seguendo le orme del maestro, vive un cammino esodale. Gesù si descrive come colui che è uscito dal grembo del Padre per andare incontro all'uomo, e quindi ogni volta che i discepoli, il gruppo dei dodici, trovano una sicurezza, è un po' come se il loro maestro li invita nuovamente a percorrere la via dell'esodo, la via dell'uscire. È un po' come un esercitare i suoi al grande passaggio, che sarà quello della Pasqua, dove i suoi sono chiamati a fare l'esodo per eccellenza, a uscire dalle loro attese, a uscire da quelle che erano le loro convinzioni. Quindi, usciti di là, attraversavano la Galilea. Il cammino che viene descritto nei versetti che seguono è un cammino che accanto all'uscire vede lo scendere di Gesù. Perché parlo di una discesa? Perché è un cammino che porta alla croce e che ha in qualche modo a che fare con il processo di spogliazione di Gesù. Non a caso in questi versetti, due versetti che abbiamo appena letto, notiamo che Gesù propone ai suoi il secondo annuncio della passione. Diceva loro: il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà. Quindi essere discepoli non significa solo uscire da noi stessi, ma percorrere anche una via di spogliazione, di abbassamento, di umiliazione, che è quella che Gesù cerca di fotografare attraverso questi annunci della sua passione, morte e risurrezione. In questa fase del percorso, che tra l'altro coincide anche col cammino che conduce Gesù dal nord al sud, dalla Galilea alla Giudea, a Gerusalemme, gli annunci della passione non a caso sono tre. Per ben tre volte Gesù scandisce il progetto di spogliazione, il mistero di spogliazione che sta per coinvolgerlo. E il verbo chiave di questo mistero di spogliazione è il verbo della consegna. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Teniamo presente anche su questo aspetto che Marco privilegia il verbo della consegna. L'atteggiamento, il magistero per eccellenza di Gesù è il magistero di colui che si consegna nelle mani di Dio prima e degli uomini poi. E non a caso questo mistero sarà suggellato nel grande segno del pane spezzato, il segno per eccellenza attorno al quale si costruirà l'identità della comunità cristiana, l'Eucaristia. Lì viene rivissuto continuamente dalla comunità quel gesto, il gesto della consegna. Provate un attimo anche solo a riflettere, no? Come la consegna è alla base di tanti aspetti della nostra vita quotidiana. Pensiamo ad esempio alla vita di coppia. In una vita di coppia che cosa fa crescere la coppia se non la consegna vicendevole del marito verso la moglie e della moglie verso il marito? Senza consegna non c'è fiducia, senza fiducia non c'è rapporto. Pensiamo anche al cammino educativo, al rapporto tra genitori e figli. Come può crescere un figlio se non c'è questa consegna nelle mani dei genitori? E pensiamo anche, soprattutto, ai primi istanti della vita dell'uomo, quando si è appena nati, quando il bambino ha bisogno in tutto dei suoi genitori per essere protetto, per essere cresciuto. È una consegna totale. Ed è significativo che Dio lo contempleremo nelle prossime settimane, per farsi maestro dell'uomo comincia percorrendo la via della consegna. Nascendo dal grembo della Vergine Madre si consegna a lei, lasciando che sia Maria stessa a educarlo, plasmarlo, custodirlo. Ecco, l'elemento della consegna è alla base anche della relazione per eccellenza, quella tra Dio e l'uomo. È solo una relazione di consegna vicendevole che permette all'uomo di crescere nella fede. Ecco allora che Gesù, nel momento in cui sta per annunciare il grande magistero, quello della sua passione, morte e risurrezione, presenta ai suoi nuovamente questo verbo, il verbo della consegna. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Sullo sfondo gli studiosi, sullo sfondo di questo versetto, vedono due testi profetici. Quello di Isaia 53, del profeta Isaia, dove la consegna viene concretizzata nella figura del servo sofferente, e l'altra è quello di Daniele 7. Daniele 7 che in un momento molto particolare della storia di Israele, oppresso dai pagani, lui insieme ai suoi tre compagni, Azzaria, Anania e Misaele, diventano il segno della fiducia totale in Dio nonostante tutte le minacce dell'uomo, fino al punto di lasciarsi gettare nella famosa cisterna di fuoco e essere totalmente protetti dal fuoco proprio per il loro atto di abbandono pieno nelle mani di Dio. Quindi notate come subito dopo la scena della trasfigurazione Gesù stia ponendo dei punti fermi ai dodici per chiarire che cos'è il discepolato, cosa vuol dire seguire lui. E questi punti fermi sono declinati proprio attorno al verbo uscire e al verbo scendere, che entrambi implicano un atteggiamento di consegna. Qual è la reazione dei dodici di fronte a tutto questo? L'Evangelista ci dice che di fronte a tutto questo essi non capivano quel discorso, ma avevano timore di chiedere spiegazioni. Quindi da un lato non capiscono, ma dall'altro hanno timore di capire. Questo ci fa capire indirettamente che i dodici in fondo hanno compreso quello che Gesù diceva, e proprio perché hanno compreso che c'è qualcosa che va contro il loro istinto umano, proprio perché hanno compreso questo, hanno paura di porre domande. E qui vorrei attirare la vostra attenzione, cari ascoltatori, sull'atteggiamento che blocca la maturità dei discepoli. Di fronte alle esigenze della sequela, l'atteggiamento che si fa avanti nel loro cuore, il sentimento che prevale nel loro cuore, è il sentimento della paura. E questo è un sentimento che trova più volte, appare più volte nella narrazione di Marco. Ho già fatto notare nelle altre puntate come Marco, quando narra il suo Vangelo, non porta i suoi lettori a contatto con una serie di conoscenze. Marco porta la sua esperienza di vita. Marco era uno dei discepoli non solo di Pietro ma anche di Paolo. L'esperienza della paura di Marco c'è narrata negli Atti degli Apostoli, quando Marco abbandona Paolo per timore delle vie che Paolo stava imboccando per andare incontro ai pagani. Ora qui Marco sembra quasi rivedere questa paura nell'esperienza dei dodici, e la paura blocca. Teniamo presente che nella narrazione biblica la paura è il primo elemento di separazione tra Dio e l'uomo. Ricordate il capitolo 3 della Genesi. Ciò che separa Dio dall'uomo non è solo il peccato delle origini, l'aver mangiato il frutto dell'albero. Perché noi sappiamo che dopo che loro hanno mangiato il frutto dell'albero, Dio torna nel giardino, cerca l'uomo, Adamo dove sei? Quello che separa l'uomo da Dio è la paura. Ho avuto paura, mi sono nascosto perché ho avuto paura, perché sono nudo. Ecco, questo atteggiamento è l'atteggiamento che impedisce la sequela. E non a caso noi lo ritroviamo più volte nella narrazione di Marco. Addirittura l'elemento della paura lo ritroveremo alla fine del Vangelo, quando le donne, di fronte all'annuncio della risurrezione, non dissero niente a nessuno perché avevano paura. Quindi notate come l'Evangelista Marco da un lato mette in evidenza ai discepoli gli atteggiamenti vitali che devono caratterizzare la loro sequela, la disposizione ad uscire da sé e a lasciarsi spogliare dal mistero della fede, dall'altro li mette anche di fronte a quello che è il primo grosso ostacolo, quello della paura. Ecco, prima di procedere oltre facciamo un breve stacco musicale in modo che riflettiamo un attimo su questi atteggiamenti per poi continuare a vedere come continua la narrazione marciana. Bene, il racconto dopo questa prima tappa si avvia ad un secondo momento che coincide con una sosta della comunità dei dodici. Allora, ascoltiamo questa seconda tappa che si snoda tra il versetto 33 e il versetto 37. Giunsero a Cafarnao. Arrivato in casa, li interrogava. Di che cosa discutavate durante il cammino? Loro però tacevano. Durante il cammino, infatti, avevano discusso tra loro su chi fosse il più grande. Sedutosi, Gesù chiamò i dodici e disse loro: «Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». Preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse: «Chi accoglie uno solo di questi piccoli nel mio nome, accoglie me. E chi accoglie me non accoglie me, ma accoglie colui che mi ha mandato». Ecco, notate come dopo questa prima scena, caratterizzata un po' dalla reazione intimorita dei dodici di fronte all'annuncio della passione, morte e risurrezione di Gesù, si giunge a Cafarnao, si arriva a Cafarnao. E Cafarnao non è un luogo casuale. Noi abbiamo visto all'inizio del Vangelo che tutta la storia dei dodici inizia a Cafarnao. Cafarnao è il luogo della loro vocazione. Ora, nel momento centrale della narrazione del Vangelo sul monte, i tre che fanno da riferimento, che corrispondono anche ai primi chiamati di Gesù, hanno vissuto un'esperienza straordinaria, hanno visto il Maestro glorificato, quella è stata per loro come una seconda chiamata, una seconda vocazione, a cui non hanno però ancora dato una risposta, se non una risposta intimorita, come abbiamo visto poco prima. Ecco allora che Gesù li riporta a Cafarnao, li riporta in quella casa in cui tutto è iniziato. È un po' come se stia sottoponendo la comunità dei dodici a un secondo inizio, per vedere se i dodici sono realmente disposti a ripartire, a ridire il loro sì, a ridire il loro eccomi alle condizioni che però Gesù sta mettendo. Se nella prima parte del Vangelo, cioè i primi otto capitoli, la questione non era tanto quella della sequela, ma di capire chi era il loro maestro, e questo interrogativo sull'identità del maestro ha trovato il suo compimento massimo sul monte della trasfigurazione, nella seconda parte la questione è proprio seguire o meno un maestro così. E Gesù vuole su questo punto una risposta. Ecco allora che li riporta nella casa di Cafarnao, che è un po' il luogo simbolo di questa comunità dei dodici, il luogo da cui tutto è partito. Pensate che alcuni studiosi ritengono che qui Marco abbia inserito il grande discorso comunitario, quello che Matteo estenderà in modo molto più ampio al capitolo 18 del suo Vangelo. Marco invece l'avrebbe condensato in questi versetti dal 33 al 50 del capitolo 9, quello che stiamo commentando. Quindi in questo contesto della casa Gesù prima di tutto cerca di interrogarli: di che cosa discutavate durante il cammino? Prima facevamo riferimento alla prima grande domanda che noi troviamo nella Bibbia: dove sei, Adamo, dove sei? Quella del libro della Genesi. Come a quella domanda Adamo non aveva risposto, se non in modo indiretto, ugualmente i dodici, di fronte alla domanda posta da Gesù, non riescono a venire allo scoperto. Tacevano. Ecco allora che Gesù va loro incontro attraverso tutta una serie di gesti che parlano da sé. I primi gesti sottolineano l'importanza del momento. Non so se avete notato, ma l'Evangelista evidenzia al versetto 35 che Gesù si siede. Ecco, il sedersi per una persona che ha una responsabilità su altre significa che sta per dare una comunicazione importante. Lo stare seduti è l'atteggiamento del maestro nei confronti dei discepoli, quindi il fatto che Gesù stia parlando in piedi e si sieda, chiamò i dodici, e qua gli studiosi si dicono, ma che senso ha il chiamare i dodici se erano tutti in casa con lui, perché li chiama? È la seconda chiamata, Gesù vuole un secondo sì da questa comunità, quindi non solo si siede assumendo l'atteggiamento del maestro, ma compie una vera e propria convocazione. E di fronte a questa convocazione insegnò loro. Ecco, si rivolge a loro ponendo un insegnamento che si racchiude in un'espressione ben precisa. Se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Ricordatevi, dicevo che il discepolato è un cammino di uscita e di discesa. Bene, questa uscita e discesa si condensa, si concretizza in questo insegnamento. Se qualcuno vuole essere il primo, Gesù non dice sia l'ultimo, ma precisa, sia l'ultimo di tutti, e poi va ancora più giù, sia il servo di tutti. È ovvio che qui Gesù sta presentando ai suoi dodici un abbassamento della scala sociale, nel momento in cui i dodici si stanno interrogando su chi è il più grande, perché stanno immaginando un regno umano che il loro maestro sta per costruire. Bene, in questo momento Gesù li invita a uscire da questi pensieri e a scendere, non a guardare in alto, ma a guardare in basso, sapendosi occupare di quel posto, l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Tutto questo viene ulteriormente sottolineato da un gesto di Gesù. Ci viene detto che preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me. Allora, su questa frase dobbiamo soffermarci un poco, perché la traduzione comune, nota un po' a tutti noi, del versetto 36, preso un bambino lo pose in mezzo a loro, parla di bambino. Ma il termine greco paidion, utilizzato per identificare il bambino, è un termine aperto, non significa solo il bambino, indica anche il servo. Cioè questo sostantivo nella lingua greca può indicare sia il bambino che il servo. Nel contesto di questo brano probabilmente indica un servo molto giovane. Perché viene citato questo esempio con questa duplice sfumatura? Perché noi dobbiamo un attimo uscire dal concetto odierno dove il bambino ispira tenerezza e tanti sentimenti teneri. Nel contesto del primo secolo i bambini non avevano voce in capitolo, ce ne erano talmente tanti che erano considerati un po' come un livello basso della scala sociale, non erano certo portati al centro dell'attenzione, tanto più i servi, tanto più i figli dei servi. In questo caso Gesù sembra mettere al centro dell'attenzione il gradino più basso della scala sociale e non si limita a metterlo al centro, ma abbraccia questo bambino. Anche qua noi siamo portati a pensare a un gesto di tenerezza, ma Gesù non sta compiendo in questa precisa circostanza un gesto solo di tenerezza, ma l'abbraccio indica l'identificazione con la persona, per cui Gesù sta identificando se stesso con il livello più basso della scala sociale del tempo e sta dicendo ai suoi discepoli che se vogliono essere grandi devono imparare ad accogliere, a diventare spazio di accoglienza per i livelli più bassi della scala sociale. Quindi il gesto che Gesù fa non è altro che il commento all'insegnamento che aveva dato prima: se qualcuno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Ed è ovvio che dopo questo gesto conclude con quella frase che dice: chi accoglie me non accoglie me, ma accoglie colui che mi ha mandato. Gesù ha appena parlato della sua passione e morte. Quello che chiede ai suoi discepoli è di abbracciare questa situazione come lui ha abbracciato il servo bambino, di abbracciare questa situazione, perché solo nel momento in cui loro dicono sì, abbracciando questa situazione di povertà, di spogliazione, di morte, saranno in grado di accogliere il Padre. E allora capite come il messaggio che Gesù sta dando in quella casa di Cafarno, è veramente una seconda chiamata, davanti, di fronte alla quale Gesù attende un rinnovato sì da parte dei dodici. Ovviamente sono dimensioni del Vangelo di Marco che è facile, di cui è facile parlare, di cui è facile portare una spiegazione, ma è tutta un'altra cosa viverli, perché ciascuno di noi, nella propria esperienza di sequela, cerca in un modo o nell'altro delle vie di grandezza, delle vie di successo, delle vie di riuscita. Gesù invece ci ricorda che spesso la via che lui percorre non è, è una via certo che porta alla riuscita, ma in una logica diversa da quella umana. È una logica di esodo da sé, è una logica di abbassamento, di spogliazione, dicevamo prima. E quindi in qualche modo siamo invitati anche noi a tenere sempre presente l'ultimo anello della scala sociale posto al centro da Gesù, di fronte al quale Gesù compie il gesto dell'abbraccio, cioè l'identificazione con quest'ultimo anello della scala sociale. Da questo momento, alcuni studiosi commentano dicendo, da questo momento non c'è più nessuno che possa considerarsi escluso dal lieto annuncio del Vangelo, perché nel momento in cui Gesù abbraccia l'ultimo anello della scala sociale, Gesù abbraccia la realtà del mondo, così nella sua completezza. Ecco, prima di procedere oltre, ci fermiamo ancora un attimo per un breve stacco musicale, in modo che ci soffermiamo e cerchiamo anche di immaginare con la nostra mente, col nostro pensiero, la scena che ci è stata appena illustrata. Da un lato i discepoli che pensano alla grandezza, dall'altra un Gesù che li convoca attorno a sé, che si siede e li convoca e poi mette al centro l'ultimo anello della scala sociale abbracciandolo. Proviamo a pensare un attimo a questa immagine e poi vediamo la reazione dei discepoli a questo insegnamento. Di fronte all'insegnamento di Gesù, subito uno dei primi chiamati si fa avanti e pone un interrogativo. Ascoltiamo il testo nell'ultima sua parte, i versetti da 38 a 50. Giovanni gli disse: «Maestro, abbiamo visto un tale che cacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirlo perché non ci seguiva». Ma Gesù replicò: «Non lo impedite. Non c'è infatti nessuno che compia un prodigio nel mio nome e che subito dopo possa disprezzarmi. Chi non è contro di noi è per noi. In verità vi dico, chi vi offrirà da bere un bicchiere d'acqua per il fatto che siete del Messia, non perderà la sua ricompensa. Se qualcuno scandalizzerà uno di questi piccoli che credono, è meglio per lui che sia posto attorno al suo collo una mola d'asino e venga gettato in mare. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. È meglio per te entrare monco nella vita che finire con due mani nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti scandalizza, taglialo. È meglio per te entrare nella vita storpio che essere gettato con due piedi nella Geenna. E se il tuo occhio ti scandalizza, cavalo. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo che essere gettato con due occhi nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si spegne. Ognuno, infatti, sarà salato con il fuoco. Il sale è utile. Se però il sale diventa insipido, con che cosa lo salerete? Condividete il sale tra voi e siate in pace gli uni con gli altri. Ecco, con questi 12 versetti termina quello che è il discorso comunitario di Gesù. Ma vediamo un po' la reazione di Giovanni. La reazione è molto significativa, perché Gesù ha appena posto l'ultimo anello sociale al centro della loro attenzione, abbracciandolo, cioè facendo capire che la comunità dei 12 è una comunità che deve essere aperta a tutti, all'ultimo anello sociale, ed ecco che si fa avanti Giovanni cercando di mettere dei paletti e dice: però noi abbiamo visto un tale che cacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirlo perché non ci seguiva, altrove altri traducono e non era dei nostri. E allora Gesù fa capire ai 12 che la comunità che lui sta componendo non è una comunità come quella di un filosofo, di uno scriba. I livelli di sequela possono essere diversi, ma non per questo uno deve essere escluso dall'essere parte del maestro. Tra l'altro è curioso, Giovanni se la prende con uno che caccia i demoni perché non li seguiva, e poco prima i discepoli non erano stati in grado di cacciare i demoni, quindi tra quelli che non seguono Gesù ma che in qualche modo ne ascoltano la parola, ci sono persone che sono ben più efficaci dei 12 stessi, e i 12 vorrebbero mettere dei paletti, cioè dire: noi siamo parte della tua comunità, noi dobbiamo avere questi poteri, non le persone che stanno fuori. E Gesù invece dice: no, basta un minimo gesto di accoglienza alla parola, il bicchiere d'acqua, dare il bicchiere d'acqua perché uno è di Gesù, basta un minimo gesto per diventare parte del regno. E a questo punto interviene con tutta una serie di immagini molto dure che rispondono una volta per tutte alla domanda di Giovanni. Praticamente le immagini che vengono utilizzate, quella della mano, del piede, dell'occhio, con il segno dello scandalo, vanno colte nel contesto del discorso comunitario che Gesù sta dicendo. Cioè, lo scandalo di cui Gesù parla non è lo scandalo morale, a cui è ovvio nelle applicazioni al mondo contemporaneo viene subito in mente la questione della pedofilia, però Gesù qui non ha in mente assolutamente una cosa del genere. Il verbo scandalizzo nel testo greco ha a che fare non tanto con lo scandalo morale, ma con il fatto di inciampare, di deludere una persona, di non permettere a una persona di fare un passo in avanti, di ostacolare il cammino di qualcuno. E quindi qui Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che devono mettersi bene in testa di non escludere, cioè devono pensare bene prima di mettere le mani avanti per escludere una persona dal seguire Gesù. Guai se uno con un atteggiamento di autocompiacenza esclude l'altro dall'avvicinarsi a Gesù, impedendo a lui il cammino. Sarebbe meglio per lui che gli venisse messa una molla d'asino e venga gettato in mare. E non a caso vengono utilizzati come immagini quella della mano, quella del piede e quella dell'occhio, perché sono proprio i tre elementi che caratterizzano l'accoglienza di Gesù nei confronti di quelli che lui incontra, degli ammalati, dei pagani, dei giudei. Sono sempre questi tre gli elementi che dicono l'accoglienza di Gesù. La mano è lo strumento che Gesù usa per accogliere, per guarire, per rialzare. Il piede è lo strumento per percorrere le strade della Galilea, della regione di Tiro e di Sidone. È l'organo anche che viene praticamente scosso nel momento in cui non c'è l'accoglienza. Scuotete anche la polvere che si è attaccata ai vostri piedi, alle vostre vesti. E infine l'occhio è lo sguardo tante volte sottolineato nel Vangelo di Marco, attraverso il quale passa la compassione, la capacità di cogliere i bisogni delle folle sulle sponde del lago, l'accoglienza di Gesù, il vedere la situazione di bisogno. Quindi quando questi elementi, la mano, il piede, l'occhio, non sono più spazio di accoglienza ma diventano motivo per ostacolare l'altro, ecco, i dodici da questi atteggiamenti devono stare bene in guardia. Quindi non solo sono invitati ad abbracciare l'ultimo, proprio come Gesù ha fatto in quel gesto dell'accoglienza del povero all'interno della comunità, ma a diventare loro stessi spazio di accoglienza. Ed è qui che si parla del regno di Dio opposto alla Gehenna. Il regno di Dio per eccellenza è un regno con le porte aperte, un regno dove tutti sono chiamati a condividere la stessa mensa. La Gehenna invece è il regno del fuoco, il segno della divisione, dove scendono solo coloro che producono divisione. Capiamo anche su questo sfondo, se noi adottiamo questa chiave di lettura, capiamo le immagini di Gesù. È ovvio che sono immagini attinte alla sensibilità orientale, che punta sull'enfasi delle immagini, no? Ma perché Gesù dice, utilizza il paradosso del tagliarsi la mano, del tagliarsi il piede, del togliersi l'occhio? Perché non è possibile troncare queste parti del nostro corpo senza riceverne un danno fortissimo. E allora Gesù sta facendo capire qual è il tipo di comunità che il Padre vuole. È una comunità unita. Separare una sola persona, allontanare una sola persona, ostacolare il cammino di una persona, indipendentemente dalla sua libertà di accettare o meno, ma se io sono la causa della non accoglienza, ecco, di una persona, e quindi divento segno della non accoglienza da parte di Dio, è come se strappassi un membro ad un corpo che deve essere unito. È un'immagine questa che noi ritroviamo nell'insegnamento anche di Paolo. Tra le diverse immagini che Paolo utilizza per descrivere la Chiesa c'è l'immagine del corpo. Tutta la Chiesa è l'unico corpo di Cristo, quindi se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme, e un membro non può essere sradicato dal corpo senza che il corpo ne soffra, il corpo ne soffre se viene staccato qualcuno. Ecco allora l'immagine dello scandalo, in reazione all'atteggiamento di Giovanni. Non è la prima volta che Giovanni interviene in questo modo nelle narrazioni dei Vangeli, altrove utilizzerà dei toni simili nei confronti dei samaritani, anche se siamo in un altro Vangelo, in un altro contesto. Ora qui, di fronte a Giovanni che dice, bene, io volevo impedirlo loro perché non sono dei nostri, Gesù interviene in modo secco e dice no, la comunità che noi stiamo costruendo è una comunità dove ogni minimo gesto di accoglienza permette di farvi parte, e quindi chi non è contro di noi è per noi e va trattato come fratello, non va scandalizzato. Ecco allora la chiusura di questo brano all'insegna delle due immagini conclusive, che sono quelle che ritroviamo nei versetti 49-50, dove veniva detto: ognuno sarà salato con il fuoco, il sale è utile, se però il sale diventa insipido, con che cosa lo salerete? Condividete il sale tra voi e siate in pace gli uni con gli altri. Gesù termina con due immagini, due icone simbolo, che sono quella del fuoco e del sale. Il fuoco che richiama la purificazione. I dodici hanno bisogno di essere purificati nel loro modo di vedere le cose, e solo a questo e solo su questo sfondo è possibile un reale cammino di sequela. Occorre purificarsi dai propri preconcetti, dalle proprie attese, dalle proprie limitazioni. Siamo in un ordine di idea che è totalmente diverso da quello di una scuola di filosofia o di un anche di una scuola farisaica, di un maestro religioso. Gesù è molto di più, Gesù è il Messia. Ma accanto a questo c'è una seconda immagine che resta misteriosa, resta ambigua, che è quella del sale. Gli studiosi anche qua si sono molto interrogati sul significato di questa immagine. Alcuni dicono: ma il sale serviva per conservare, però non è che questo ha, cioè, si acclima bene al testo che stiamo commentando. Altri studiosi dicono: no, il sale serviva anche nel primo secolo per dare sapore, quindi la frase andrebbe tradotta: abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri, come se Gesù inviti i dodici ad avere i giusti sentimenti nel cuore. Questa soluzione è possibile, più probabile potremmo dire. Quella però che io preferisco nella traduzione del testo e che è una traduzione possibile è proprio quella che vi ho comunicato. Condividete il sale tra voi e siate in pace gli uni con gli altri. Perché traduco con condividete il sale tra voi? Perché il sale era utilizzato in occasione di banchetti molto delicati, particolari, soprattutto quando c'era una situazione di divisione, come segno di unità, cioè l'alleanza o la riconciliazione o la ritrovata unità veniva stipulata attraverso il gesto di passarsi il sale. Quindi questa condivisione del sale era il segno della riunificazione tra persone che si erano separate tra di loro. Ora, visto che sullo sfondo di Marco c'è anche il discorso di due realtà comunitarie, quella di provenienza pagana e quella di provenienza giudaica, che fanno fatica a stare insieme, a condividere la stessa mensa, mi sembra che l'immagine del condividere il sale, sostenuta poi dall'essere in pace gli uni con gli altri, sia proprio il messaggio che Gesù sta lasciando ai suoi. A questo Giovanni che vuole separare alcuni che hanno cacciato demoni nel suo nome, non solo dice che questo non deve avvenire perché sarebbe come strappare un membro da un corpo, ma poi sintetizza tutto ancora con un'ulteriore immagine che dice l'importanza dell'unità, quella della condivisione del sale e dell'essere in pace gli uni con gli altri. Allora capite, cari ascoltatori, come all'indomani della grande scena della trasfigurazione il seguire Gesù riceva subito, in questa pagina che abbiamo commentato stasera, alcuni elementi chiave. Abbiamo visto: seguire Gesù significa uscire da sé, seguire Gesù significa scendere fino al punto di accogliere gli anelli più bassi della scala sociale. E poi ecco l'ultimo elemento, questa è la presa di coscienza da parte dei dodici che la comunità è una comunità che deve avere le porte aperte e quindi in quanto tale una comunità capace di camminare con i propri contemporanei, accogliendo ogni seme di bene che è sparso nel mondo. A questo punto i discepoli però non hanno ancora dato la loro risposta, cioè il cammino della sequela è iniziato, Gesù li sta stringendo sempre di più su questo aspetto, attendendo il loro secondo sì, ma questo secondo sì, come vedremo, si lascia attendere. Su questo ci soffermeremo nelle prossime puntate, dove continueremo la nostra narrazione del Vangelo di Marco. Prima di concludere e di passare la parola a voi, volevo anche ricordarvi che domenica prossima inizia un nuovo anno liturgico, l'anno liturgico B, che nel ciclo triennale della liturgia della Chiesa, quindi della liturgia della parola, ci propone proprio il Vangelo di Marco. Quindi è un'occasione in più per continuare a scavare, ad approfondire queste pagine che sono così cariche e così ricche per la nostra sequela. E vi invito ciascuno di voi, cari ascoltatori, a non avere paura di fare un buon acquisto, cioè prendere un commentario, andate in una libreria cattolica, religiosa, prendete un commento, quello che secondo voi risponde di più alle vostre esigenze, fatevelo indicare dal libraio, dal responsabile della libreria, ce ne sono diversi sul Vangelo di Marco, proprio perché a novembre, con domenica prossima inizia la lettura del Vangelo, e scegliete quello che secondo voi risponde di più alle vostre esigenze, ma non perdete l'occasione di approfondire la buona novella del Vangelo, perché qui sta la risorsa del nostro essere cristiani, della nostra vita di fede. Ora lascio lo spazio, dopo un altro stacco musicale, ai vostri interventi. Come sapete, i vostri interventi sono parte integrante della riflessione che conduciamo. Sicuramente ci sono delle luci, degli interrogativi, delle domande che saranno molto utili per continuare la nostra riflessione su queste pagine, quindi attendo fiducioso le vostre chiamate. Pronto, buonasera.
Don Giacomo?
Sì, sono io.
Buonasera, chiamo dalla provincia di Caserta, mi chiamo Alfonso.
Dimmi, Alfonso.
Vorrei sapere come mai al tempo di Gesù c'erano tanti demoniati, è possibile?
Sì, posso rispondere.
Grazie.
Allora, caro Alfonso, tu tocchi una domanda delicata, no? Io penso che al tempo di Gesù non è che c'erano più indemoniati di oggi, è che oggi siamo, da un lato bisogna mettere accanto due diverse realtà sociali e due diversi modi di cogliere le cose. Ovviamente al tempo di Gesù si aveva una percezione diversa anche della malattia, per cui a volte alcune malattie potevano essere intese come una sorta di possessione demoniaca. Nello stesso tempo però si era anche più sensibili al discorso divino, al mistero della vita, per cui di fronte ad alcune manifestazioni si riconosceva subito la presenza del male all'opera, no? Senza per questo togliere la responsabilità della persona. Oggi invece non è che il diavolo fosse più all'opera nel primo secolo rispetto ad oggi, penso che sia all'opera allo stesso modo, ieri come oggi. Oggi però l'uomo è più superficiale, fa fatica a riconoscere la presenza di uno spirito nemico attorno a sé e fa fatica anche a riconoscere gli effetti dello spirito nemico attorno a sé. Oggi si tende ad attribuire tutta la responsabilità alla psicologia dell'uomo, alle patologie umane, senza riconoscere magari che dietro una patologia umana non c'è solo una patologia, c'è anche lo spirito del male all'opera. Questo cosa vuol dire? L'uomo è un'unità, il suo corpo, il suo spirito, la nostra realtà è un tutt'uno. Quando c'è qualcosa che non va da una parte, non va nemmeno nell'altra. Lo spirito nemico agisce non solo nelle cose grandi, ma anche in quelle realtà piccole, quotidiane, come possono essere a volte delle relazioni che si infrangono, delle tensioni che noi accumuliamo durante la giornata perché magari non siamo capaci di un atto di pazienza, di un atto di perdono e ci facciamo il fegato amaro, o in quelle relazioni a volte familiari dove non si è capaci di perdono, quell'incapacità alla fedeltà vicendevole e così via, tante situazioni in cui lo spirito nemico era all'opera ieri, come quindi è all'opera oggi. Di fronte però a queste realtà oggi si nota una certa superficialità, si vuole spiegare tutto solo ed esclusivamente da un punto di vista razionale. Ovviamente, caro Alfonso, quello che dico dello spirito nemico vale anche dello Spirito Santo, cioè della presenza di Dio in mezzo a noi. Non è che nel primo secolo, perché Gesù è vissuto, Dio allora era più presente nel primo secolo che oggi, no? Dio era presente allora come è presente oggi. Solo che anche in questo caso, mentre la storia di Israele era accompagnata dai profeti, era accompagnata dai sapienti, da persone sagge, uno potrebbe dire: ma come mai allora c'erano così tanti profeti e oggi no? No, non è che oggi non ci sono, anche oggi lo Spirito Santo è all'opera, anche oggi ci sono profeti, saggi, segni che attestano che Dio è presente in mezzo a noi, ma a volte noi abbiamo un modo, come dire, più superficiale di vedere le cose, vogliamo leggere tutto solo da un punto di vista orizzontale, umano. E invece, ecco, la parola di Dio ci invita ad aprire gli occhi e ad accogliere sia l'azione dei semi di bene portata avanti dallo Spirito Santo, ma anche ci invita ad essere prudenti, perché non è solo lo Spirito Santo ad agire, c'è sempre uno spirito nemico che mette in atto quella che i maestri di spiritualità chiamano la lotta interiore, la lotta spirituale. Ecco, penso che questo possa essere una possibile chiave di lettura a quello che tu hai chiesto, Alfonso. Grazie per il tuo intervento.
Pronto?
Pronto,
sì,
buonasera.
Pronto. Buonasera, buonasera Pat.
Con chi
parlo? Mi chiamo Giuseppa.
Perfetto.
Ascolti padre, io volevo chiedere un'altra cosa. Sulla Bibbia dice sempre, 11, ed entrò a Gerusalemme nel Tempio. Nei sinottici invece parla anche, cioè la cacciata da una parte, l'ingresso a Gerusalemme e la cacciata dei venditori dal Tempio. Ecco, io volevo che lei mi spiegasse un po' questo fatto, la cacciata dei venditori dal Tempio, un po' paragonandolo ad oggi. Se oggi ci sono i venditori nel Tempio, se lui voleva dire il Tempio Gerusalemme o il Tempio come tutta Gerusalemme o il Tempio proprio.
Allora, la ringrazio di questa domanda, esula un po' dal testo che abbiamo commentato questa sera, anche se più avanti ci confronteremo anche con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Cerco di rispondere all'interrogativo che mi è stato fatto. È ovvio che noi, quando ascoltiamo un testo del Vangelo di Marco o di un altro Vangelo, cerchiamo subito di fare l'applicazione per noi, proprio come la nostra ascoltatrice chiede: bene, anche oggi c'è la cacciata del Tempio, c'è la cacciata dei mercanti del Tempio, a che cosa si riferisce quel testo? Ecco, quando noi ci accostiamo al testo biblico, il primo passo che dovremmo fare dovrebbe essere proprio quello di capire al massimo il contesto in cui il brano è inserito, quindi capire un pochino in tutti i dettagli il significato di quella scena anche nel contesto della narrazione dell'Evangelista. Il momento in cui Gesù allontana i mercanti del Tempio nel Vangelo di Marco è un momento delicatissimo. Se Giovanni lo pone all'inizio del ministero di Gesù, Marco lo pone alla fine del ministero pubblico di Gesù, come se l'intenzione sia quella di fare piazza pulita, non tanto di chi smercia fisicamente, di chi commercia fisicamente alle porte del Tempio, ma vuole abbandonare provocare i suoi ascoltatori di fronte a una religiosità che si è tradotta in puro commercio, per cui io porto un tot di sacrifici al tempio, sono convinto che il Signore mi ascolta, porto un tot di monete nel tesoro del tempio, sono convinto che il Signore dà la sua benedizione, e così via. Ovvio che nel primo secolo si era creato una situazione del genere, c'era tutta una religiosità che era fatta, costruita sul sacrificio animale, sul sacrificio vegetale, cioè delle primizie che venivano portate al tempio, che rischiava, di per sé questo non era male, ma rischiava di mettere nella testa dei fedeli la logica del do ut des, cioè io sono tranquillo quando faccio il mio atto di sacrificio al tempio e tutto questo mi lascia in pace. Allo stesso tempo c'era anche una delicata questione economica dietro tutto questo, perché è ovvio che i sacerdoti vivevano di quanto i fedeli portavano al tempio e quindi si creavano dei meccanismi che sicuramente non favorivano una fede autentica. E nelle pagine dell'Antico Testamento più volte i profeti denunciano una religiosità che è fatta di offerte e di sacrifici, ma che non incide sulla vita. Ecco, il momento della cacciata del tempio mette in guardia, ovvio, anche noi, perché anche noi siamo sempre a rischio di una fede del genere. Tutti noi siamo a rischio quando pensiamo che una volta che ho detto le preghiere del mattino e della sera la mia giornata è a posto, una volta che sono andato a messa la domenica la mia fede cristiana è a posto, una volta che se sono religioso ho compiuto i miei atti di pietà la mia consacrazione è a posto, assolutamente no, cioè tutti questi elementi se non incidono nella vita, se non plasmano la nostra vita, non producono effetto, è come se uno non l'avesse fatto, diventano un puro atto commerciale. È un pochino il richiamo che ci veniva fatto dal brano del Vangelo che abbiamo ascoltato stamattina in occasione della presentazione di Maria al Tempio, anche questa memoria liturgica che nasce da una tradizione apocrifa va in tal senso, cioè non è tanto l'offerta di un sacrificio che il Signore gradisce, ma l'offerta di noi stessi. Ecco allora, vi dicevo prima, è importante collocare la scena nel contesto della narrazione, perché quando è che Marco colloca questa scena? Prima della passione morte di Gesù, cioè Gesù distrugge una religiosità che è fatta sul sacrificio animale, sul sacrificio vegetale, sullo scambio delle monete e sostituisce a questa religiosità l'offerta di sé. Gesù al Tempio porta sé stesso, quello che lui compie nel Tempio è la causa della sua condanna a morte, quindi al posto di portare un sacrificio Gesù offre il suo corpo, che diventa corpo spezzato, martoriato sulla croce a salvezza dell'umanità. Quindi è lì nella narrazione di Marco che vengono poste sulla bilancia due modalità di accostarci a Dio, di accostarsi a Dio che sono opposte tra di loro. E il nostro rischio qual è? Il nostro rischio è sempre quella di cadere in quella modalità che viene siglata nella cacciata del Tempio, perdendo la modalità vera e propria, che è quella del Cristo, che ha patito e che è morto per ciascuno di noi. È un po' quell'insegnamento che nella pagina che abbiamo commentato oggi emergeva nel secondo annuncio del mistero pasquale. Di fronte a questo insegnamento abbiamo ascoltato, i discepoli tacevano e avevano timore di chiedere spiegazioni, perché era un cambiamento totale del modo di rapportarsi a Dio, ma è ciò che viene chiesto ad ogni credente, ad ogni discepolo, camminare verso una religiosità di questo tipo dove tutto il nostro essere, mente, volontà e cuore, tutto il nostro essere entra, si lascia plasmare da un Dio che continuamente è alla ricerca dell'uomo. Grazie anche a te Giuseppa per questa domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Pronto?
Pronto, buonasera, mi dica.
Sono Carla.
Mi dica Carla.
Guardi, io ho acceso la radio quando lei ha detto il secondo sì e mi sono posta un interrogativo, quindi non ho sentito tutto quello che ha detto precedentemente, ma quest'ultima risposta che le ha dato all'ultima persona che è intervenuta forse in qualche modo mi ha dato anche la risposta nelle seconda modalità di rispondere al Signore. E, molte volte, ecco, interiormente vengono questi timori o anche paure di non essere all'altezza, di sapere rispondere o si ha paura di quello che il Signore può chiedere più radicalmente. E, quindi volevo da una parte sapere appunto quello che cosa intendeva con questa seconda risposta. E poi ecco questo che le ho posto, insomma.
Grazie Carla di questo interrogativo che ci riporta proprio nel cuore della pagina che abbiamo ascoltato questa sera. Ci sono, si può dire, nella narrazione di Marco, nell'esperienza dei discepoli, due momenti chiave. Il primo momento è all'inizio della loro chiamata, che avviene proprio sul lago di Tiberiade e che viene subito consolidata nel contesto della casa di Cafarno, della casa di Pietro, e il secondo momento è a metà della narrazione, cioè dopo la scena della trasfigurazione. Tra l'altro i due momenti avvengono subito, cioè il primo ad essere chiamato, il primo a dire sì è Gesù, e subito vengono dopo i discepoli, come se il sì dei discepoli regge nella misura in cui questi colgono il sì di Gesù. Il primo sì di Gesù era stato quello al momento del battesimo, e anche lì c'era stata la voce del Padre: questo è il figlio mio prediletto nel quale ho posto il mio compiacimento. Subito dopo c'è la chiamata dei primi a Cafarno. Al capitolo 9 avviene più o meno la stessa cosa, siamo però in un altro contesto, quello del Monte Alto dove Gesù si trasfigura, anche lì la rivelazione del Padre: questo è il figlio mio, il prediletto, ascoltatelo, e subito dopo c'è il contesto in cui Gesù mette in scena il secondo sì, cioè chiede il secondo sì ai discepoli, no? Se nel primo sì dei discepoli, con generosità abbandonano ogni cosa per seguire il Maestro, e notiamo cammin facendo quali possano essere le attese che i discepoli hanno, il secondo sì è più difficile, perché nel momento del secondo sì, cioè quello che emerge dal capitolo 9 in poi, non solo Gesù sta mettendo in modo chiaro davanti ai 12 la necessità di un percorso doloroso, di passione e morte, che poi culmina nella risurrezione, però passa attraverso la via della spogliazione, della discesa, dell'esodo, quindi non c'è solo questo, ma c'è anche un rinunciare a quei posti di onore per diventare, come ascoltavamo stasera, non solo ultimi, ma ultimi di tutti e servi tra tutti. Ecco dove sta il momento del secondo sì. Ovviamente, se voi avete notato, Gesù non chiede subito ai suoi il secondo sì, prima fa fare un percorso di maturazione, poi quando questi sono in grado lentamente di rispondere il secondo sì, lo mette in movimento, cioè li mette in gioco, li interpella, li provoca. Anche il secondo sì non riuscirà bene, i 12, ci sarà bisogno di un terzo momento, che sarà quello dell'indomani, del primo giorno dopo il sabato, del momento della risurrezione. Allora lì ci sarà bisogno ancora di un terzo sì, però il secondo sì, con questa terminologia, si indica in genere il sì della perseveranza, cioè è facile iniziare delle buone cose, delle buone fare, delle buone iniziative, inaugurare delle buone idee. Tutti sono capaci a partire, a inaugurare, a partire con slancio. Il problema è il dopo, il problema è la perseveranza, il problema è perseverare, il problema è reggere quando le nostre attese sono deluse, quando ci aspettavamo che, ma io pensavo che, quante volte a volte mi viene da ridere quando vado a celebrare i matrimoni, no? Perché quando si celebrano i matrimoni è chiaro che dal pulpito si cerca di incoraggiare al massimo la giovane coppia che è lì e che sta per consegnare la propria vita l'uno nelle mani dell'altro e entrambi nelle mani del Signore. Se uno guarda con attenzione le coppie che sono presenti, che sono magari più grandine, che hanno già sulle spalle 10-15 anni di matrimonio, a volte si vedono delle teste che si scuotono un pochino, no? E è come se appaiano dei pensieri nascosti del tipo ma chi ve lo fa fare? Quanto mai? O espressioni del genere. È facile dire il primo sì. Ma quello che conta davanti a Dio non è solo il primo, è il secondo sì. Quello che avviene dopo 10 anni, 15 anni di matrimonio, di consacrazione o di qualunque altra scelta, quando di fronte alle prove, si è in grado di dire no, credo che io sono chiamato a questo e che questa prova non è un segno che io sono debole, ma è segno che devo passare da un processo di, come dire, di purificazione, di consolidamento, di maturazione. E questo secondo sì è prezioso. In alcuni casi il secondo sì passa attraverso esperienze anche dolorose, come può essere quella della malattia. In questo momento è chiaro che una persona è totalmente sconvolta, cioè tutti i suoi piani vengono capovolti, eppure da lì spesso passa una volontà misteriosa di Dio che chiede quel tipo di dono. Ricordo sempre la testimonianza di un vescovo vietnamita che adesso è morto, tra l'altro è in uno stadio avanzato il suo processo, la sua causa di beatificazione. Che passò molti anni in prigione proprio a motivo del governo opposto, no? E lui ha lasciato i suoi scritti e all'inizio si nota tutta la sua ribellione, dice non riesco a capire il senso di questa mia prigionia quando potrei fare molto del bene, tra l'altro in cella di isolamento, quando potrei fare molto del bene, continuare le mie catechesi con i giovani, con... E a un certo punto, in una di queste notti che lui trascorre in questa cella di isolamento, sente dentro di sé una voce forte, no? Che nasce da dentro, che gli dice «Ma se io ti voglio qui in questo momento, perché tu cerchi cose altrove? Io posso rendere 100 volte più feconda questo momento di isolamento che non le catechesi che facevi davanti a centinaia e centinaia di giovani». E tutto il suo cammino, ecco, questo vescovo che passerà ancora anni e anni di isolamento, lo vivrà proprio in questa certezza: il Signore l'aveva chiamato al secondo sì, quello che valeva di più, quello di mettere ogni cosa in Lui, lasciando che fosse Lui ad agire, a parlare, a trasmettere attraverso anche questa sua testimonianza di vita. La testimonianza di questo vescovo Van Thuan è racchiusa in un piccolo libretto che consiglio a tutti voi ascoltatori, è veramente il libro è piccolino ma è una bomba, 5 pani e 2 pesci si chiama, cioè un vescovo che diventa Eucaristia. Vi invito proprio a leggerlo se volete, a fare la lettura di questa testimonianza che vi porterà proprio a contatto con questo secondo sì. Grazie Carla per questa tua domanda.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Albino, telefono da Bari.
Mi dica Albino.
La perla ultima che ha raccontato sul vescovo mi incoraggia a fare la domanda che è un po' ermetica come il Vangelo di Marco. La simbologia, ecco, la similitudine, proprio partendo dall'insegnamento che è tutto similitudine e somiglianza, del Tempio col nostro corpo, che noi ormai sappiamo perché siamo cristiani, quella scacciata al Tempio e i 7 spiriti liberati a Maria Maddalena, si può paragonare con la nostra come dire, il nostro cammino di separare noi gli spiriti malvagi e lasciare che venga lo Spirito Santo?
Sì, Albino, la tua domanda è un pochino complessa, nel senso che hai intrecciato nella domanda diverse scene evangeliche, da quella di Maria Maddalena a quella della cacciata del Tempio, ai brani di guarigione, di esorcismo. È ovvio che quando noi leggiamo un testo possiamo in qualche modo trovare il riflesso di questo testo sulla nostra attualità. Io invito sempre, lo dicevo anche prima di dire cosa il testo dice a me oggi, poniamoci sempre un'altra domanda, che è: quale tratto dell'amore di Dio mi rivela questo testo? Quale tratto dell'amore di Dio Gesù incarna in questo testo? E poi possiamo chiedere come Gesù può vivere questo dentro di noi. Cioè, stiamo attenti a non fare subito il passaggio: ma cosa dice a me la parola oggi? Perché questo significa che noi non ci confrontiamo subito con la parola, non la scaviamo. Invece prima bisogna scavarla, un po' impastare come le mani nella pasta, no? E poi si trae da questo lavorio il frutto. Ma vengo alla tua domanda, Albino. Certo che noi possiamo dire che la cacciata del Tempio può essere anche accostata al discorso dell'allontanare da noi tutto ciò che ha a che fare con lo spirito nemico. Siamo però attenti a illuderci in questo. Perché dico di stare attenti? Perché c'è tra i testi, tra le parabole che ci sono state consegnate, c'è la famosa parabola della zizzania. La parabola della zizzania è una parabola molto bella, perché dà voce attraverso i discepoli a una tentazione che noi portiamo dentro di noi e che vorremmo mettere in pratica tutti subito. Quella di volere strappare via la zizzania e lasciare il grano buono subito. E se ricordate, il Signore risponde a questa tentazione dicendo: no, non fatelo ora, perché non capiti che strappando via la zizzania sia strappato anche il grano buono. Lasciate che crescano insieme. E un domani, quando verrà la fine dei tempi, gli angeli arriveranno, faranno la mietitura. Ovviamente questa espressione non significa che noi dobbiamo lasciar crescere gli atteggiamenti negativi dentro di noi, ma nemmeno avere la pretesa di avere strappato ciò che c'è di negativo in noi una volta per tutte. Cioè siamo esseri umani. E come esseri umani siamo esseri segnati dalla fragilità, quindi ci sarà sempre un po' di zizzania che cresce dentro di noi. L'importante è tenerla sotto d'occhio, cercare in qualche modo di non alimentarla e soprattutto vigilare su quello spirito nemico che ogni notte e ogni giorno passa con il suo bel sacco a seminarla, perché nasca sempre qualche cosa di in qualche modo negativo dentro di noi. Vale quanto dicevo prima: i maestri di spiritualità insegnano che la via cristiana è dal primo istante all'ultimo una via di lotta, la lotta spirituale. Tanto vero che la preghiera stessa viene definita come con l'immagine della lotta. Che cos'è la preghiera se non lottare con noi stessi, con lo spirito nemico, per essere continuamente a contatto con Dio? Quindi è una buona cosa cercare di allontanare da noi tutto ciò che è male, senza però avere la pretesa di averlo fatto una volta per sempre. Noi dovremo sempre un pochino lottare con noi stessi, proprio come i discepoli nella pagina del Vangelo che abbiamo commentato stasera. Gesù ha appena detto loro che devono accogliere gli anelli delle scale sociali più basse e subito si fa avanti Giovanni dicendo: ho visto un tale che scacciava i demoni e glielo ha impedito perché non era dei nostri. Capite la contraddizione tra questi due elementi? Oppure Gesù ha appena detto che sta per andare incontro alla morte, alla sofferenza, e i dodici discutono tra di loro su chi è il più grande. Vedete dove la zizzania è seminata, eppure sono i dodici, eppure sono quelli che seguono Gesù più da vicino. Ecco, un modo per dire che l'atteggiamento di vigilanza su noi stessi deve essere proprio costante. Grazie quindi ad Albino, che ci ha chiamato da Bari e ha arricchito anche lui con la sua domanda la nostra trasmissione.
Sì, buonasera.
Buonasera, con chi parlo?
Con Carmen, chiamo da Avellino.
Mi dica, Carmen.
Allora, le volevo dire, per quanto concerne movimenti cattolici come il rinnovamento dello Spirito Santo e la frequenza delle messe di guarigione che loro organizzano, propongono, possono essere, diciamo, degli strumenti validi per superare a volte un certo malessere interiore che uno può avere la consapevolezza di vivere dentro di sé?
Grazie Carmen della domanda, tocchi un elemento anche qua importante, che è quello dei movimenti ecclesiali. I movimenti ecclesiali sono un segno dello Spirito, sono una grande risorsa della Chiesa, perché in un momento che è caratterizzato, se vogliamo, dall'individualismo, permettono di restituire alle comunità la dimensione ecclesiale, cioè i movimenti per eccellenza sono delle realtà in cui si cammina insieme. Questo vale per il rinnovamento dello spirito, vale per i focolarini, vale per i neocatecumenali, cioè ogni movimento porta in sé una forte impronta ecclesiale. Di fronte allo spirito nemico o alle resistenze dell'uomo, quali sono le risorse che noi abbiamo per lottare? Le risorse sono prima di tutto il rapporto con Dio, e il rapporto con Dio viene tenuto vivo dall'ascolto della parola, dalla vita sacramentale, dalla preghiera. Però non basta il rapporto con Dio, c'è anche la dimensione ecclesiale, cioè il fatto di camminare insieme, di non camminare da soli. Ora, nel contesto dei movimenti ecclesiali, queste due dimensioni vengono coniugate insieme. Nel contesto delle messe di guarigione possiamo dire noi troviamo tutti gli elementi, perché abbiamo l'elemento sacramentale, che è quello dell'Eucarestia, quindi l'elemento per eccellenza, abbiamo l'elemento comunitario, una comunità che prega insieme per il prossimo, in questo caso per persone che vivono una situazione di malattia fisica o psichica, e il terzo elemento è quello di una preghiera intensa che è fatta di lode, di intercessione, di invocazione. Di fronte a tutto questo bisogna solo stare attenti, fare attenzione al modo in cui ci si accosta a questi momenti, perché il rischio è quello di vivere questi momenti come dei momenti, come dire, magici, come se non so, con alcune manifestazioni un po' strane. Lo spirito è all'opera in tutto questo, nella misura in cui veramente noi apriamo il cuore, cioè quello che interessa a Dio è l'apertura del cuore con cui noi viviamo i singoli momenti, con cui noi viviamo anche una messa di guarigione. E l'apertura del cuore non è l'entusiasmo perché a me piace la messa così, perché lì si canta, perché lì si compiono dei gesti particolari, no, l'apertura del cuore autentica è la docilità all'ascolto della parola di Dio, a fare un cammino insieme in ecclesia, come chiesa, come comunità, lasciando però che il mio io venga messo in discussione e che la parola mi plasmi. Ecco, se ci sono questi elementi, tutto questo è ovvio che non può che produrre tanto, tanto bene dentro le persone. E dicevo, i movimenti sono una risorsa proprio per questo, perché all'interno della comunità ecclesiale diventano un motivo per ravvivare le comunità in cui sono inserite. L'importante è che il movimento non si isoli, perché a volte può succedere anche questo, che in alcune comunità, in alcune parrocchie, al posto di diventare strumento di unità, rischiano a volte di creare dei gruppi paralleli, che non si integrano quasi mai con la vita parrocchiale. Ora, quando questo avviene è ovvio che non è un buon segno. Il buon segno c'è quando queste diverse dimensioni in realtà si integrano bene anche con il cammino parrocchiale. Posti questi elementi, penso che possiamo essere insomma contenti di tutto questo e trasformare anche queste occasioni che lo Spirito ci pone davanti come occasione di crescita, di maturazione e appunto di guarigione. Grazie anche a te, Carmen. Va bene. Roberta dalla regia mi dice che siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione. Vorrei ringraziare quanti sono intervenuti con le loro domande e hanno arricchito la nostra riflessione, quindi Alfonso, Giuseppa, Carla, Albino, Carmen, e vorrei concludere proprio consegnando a ciascuno di voi all'inizio di un nuovo anno liturgico la figura di questi discepoli che sono posti di fronte al secondo sì. Possa il Signore illuminare la vita di ciascuno di noi, cari ascoltatori, e renderci capaci di dire anche noi il nostro secondo sì quando il Signore ci porrà delle domande magari un po' più difficili o magari impreviste. Possa il Signore aiutarci a continuare il nostro cammino di sequela. E noi ci ritroviamo tra un mese, ci ritroveremo proprio alle porte del Natale per continuare a riflettere sulla sequela dei discepoli. Un caro saluto e una benedizione a tutti voi.
Radio Maria. Abbiamo trasmesso il programma La tua parola mi fa vivere, a cura di padre Giacomo Perego.